nostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via.
E benvenuti tra i rifiuti da questi Fisherman Studio caldissimi. La puntata di Benvenuti tra i rifiuti è la numero 110 in questo 17 agosto torrido.
Orribile notte. Orribile notte. La bandiera stelle striscia in volo, i colori della morte nella notte senza luna, il suo rumore, senza più nessuna esitazione per colpire e non vedere nient'altro che se stessa scoperta nel deserto. La bandiera della guerra su Baghdad 1991. Per un consiglio sarà una guerra lampeggia dal 16 gennaio, che come uno spettacolo va avanti, l'evento invocato tanto atteso davanti ai teleschermi, l'attacco il fuoco dei bombardamenti, la C come potete far volare in alto, N il numero dell'indice d'ascolto, N e non il numero dei morti, media, non ci credo, credo alla CNN.
Fermi, Yankee, fottetevi a vicenda coi giornisti, credetevi pregarci con i media, state attenti, stronzo Yankee, 30.000 tonnellate di fritori in una notte, state fermi. Andreottica, siete effetti, assassini per le leggi bianco, rosso, verdi. Basta, basta, bastardi, fermi, niente, bastardi.
Numbe giusto, dico no, numbe cosa. Numbe giusto, dico no, numbe cosa. Sti cazzo dei politici vanno fare ogni cosa. Stanno fiacche, le cose stanno fiacche. Ca stanno fiacche, le cose stanno fiacche. Ca stanno fiacche, le cose c'ha sto mondo.
Senti mo.
Numbe giusto, dico no, numbe cosa.
Eppure tanti anni che le guerre se facciano e sempre gay. I dica tornano e muti, sono tu qui dica contro. Non sappiamo te dico qui tu che fai. Una guerra qua, una guerra dai. C'è te qualche d'uno che ne piace e face guai.
Yarra, yes, ra, yes, cammina. Taura, Atanasse. Yarra, yes, ra, yes, cammina.
Taura, Taura, Taura. E basta il mister, già che si è tardo, intanto mi metti i piedi.
Lì non cresce niente, resta l'oro, nero raro non lo vedi. Basta, 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 bastardi, bastardi.
Tu, sono oggi nuovo. I cani come ne va il sole, d'estate sotto la mano bianca della civiltà.
Occhi hanno dovuto vedere teneri cuori ne sono massacrati
da folle, vendita del denaro sulla pelle, lo sguardo della luna indignata ripelle. Meglio rosso che morto, mi ripeto, morire combattendo per quello che ora vedo.
Rossa è la mia pelle, il mio cuore respira, respira con la terra, terra calpestata,
rubata,
svuotata,
violata,
foresta di smeraldo,
la neve sanguinata.
Ascolta bene Yankee,
un vento rosso torna.
Questa è la sua impronta,
porta la rivolta.
Menemi scoccioloni, menemi scoccioloni, menemi scocciolone pilota d'aviazione dall'Italia, sono partito deciso, orgoglioso, in difesa del petrolio io sono coraggioso, sopra il mio
e 1991, la guerra, la prima guerra degli Stati Uniti, la coalizione a guida americana contro l'Iraq. 2001, l'invasione dell'Afghanistan. 2021, dopo 20 anni di occupazione, gli americani lasciano l'Afghanistan, hanno già lasciato l'Afghanistan, e il paese ritorna in mano ai talebani. Questo appunto lo vediamo dai giornali, da Repubblica del 14 agosto 2021, il giorno prima della presa di Kabul, che appunto parla la battaglia per Kabul. E quello che vediamo dai giornali nazionali italiani è il fatto appunto che dopo 20 anni di occupazione, dopo 20 anni anche di silenzio su quello che succedeva in Afghanistan, a parte qualche trafiletto magari quando moriva qualche militare italiano o quando c'era qualche evento diciamo particolarmente significativo, non si, appunto, si è dimenticati dell'Afghanistan. Adesso ritorna in maniera abbastanza prepotente, dopo fra l'altro anche mesi in cui si parlava solo di Covid, in cui si parlava solo di ultimamente appunto anche di Green Pass. E invece adesso appunto ci capita per la prima volta da un po' di tempo appunto un giornale con 5, 6, 7 pagine tutte dedicate a un'altra questione, che è appunto la guerra infinita, cioè la guerra in Afghanistan. C'è un commento di tale Federico Rampini intitolato Il fantasma di Saigon, in cui si fa un parallelismo con l'abbandono del Vietnam da parte sempre degli USA, dicendo appunto che quel maledetto 30 aprile 1965, giorno della caduta di Saigon, Joe Biden aveva 32 anni, era ancora agli esordi della sua carriera politica, il più giovane senatore della storia degli Stati Uniti. Oggi il più anziano presidente d'America, pur considerato un esperto di politica estera, viene accusato di ripetere quell'episodio infame. Dove episodio infame... non è l'invasione del Vietnam, ma l'abbandono del Vietnam da parte degli Stati Uniti. Quindi appunto diciamo che Repubblica si conferma comunque molto pro intervento militare, anche in questo caso, con tutta una retorica che vabbè, vedremo probabilmente anche nei giorni prossimi sui giornali, rispetto appunto ai diritti umani che vengono garantiti dalla presenza europea in Afghanistan, quando poi se si guardano anche alcuni dati molto parziali sulle morti di 20 anni di conflitto, si parla vabbè, di 2.400 militari americani, 50 militari italiani, e fra i civili, con tutti i problemi anche nel conteggiare queste perdite, c'è una stima che va dai 130.000 ai 240.000 afghani che sono morti durante questo conflitto appunto veramente eterno. Poi dentro Repubblica, dentro questo giornale, si parla un po' di chi sono queste milizie antitalebani, con un'intervista a alcuni di questi miliziani che raccontano quello che sta succedendo, e c'è un trafiletto, l'irritazione degli USA, i militari afghani hanno i mezzi per vincere, quindi scaricando un po' tutta la responsabilità sulle forze cosiddette afghane, e poi c'è un interessante... articolo che è l'analisi, che è scritto da un ricercatore che si occupa di estremismo islamico, fondamentalmente l'analisi tra Jihad e clero, i nuovi talebani sul modello Iran, in cui si dice che questi talebani nuova generazione che stanno appunto, che hanno preso il controllo dell'Afghanistan, si sono avvicinati negli anni all'Iran, nonostante fossero appunto contro lo scismo, contro gli sciiti, si sono avvicinati anche la Russia, nonostante la Russia avesse occupato prima l'Afghanistan, e l'articolo comunque è veramente diciamo spumeggiante nel punto in cui riesce a dire che i talebani sono il prodotto dell'ipertrofia clericale alimentata dagli anni 80 in poi dai finanziamenti esterni ai gruppi che combattevano contro il regime pro-sovietico e le forze armate sovietiche, omettendo di dire poi chi fossero questi finanziamenti esterni, perché appunto quando si trattava di guerra fredda non è che c'era, diciamo, ci vuole molta fantasia appunto, chi finanziava le forze antisovietiche erano gli Stati Uniti. Infatti non è un mistero appunto che i talebani, diciamo, alla loro nascita siano stati foraggiati di armi, di addestramento dal Pakistan, di armi e di soldi dagli Stati Uniti, e che poi li hanno scaricati e si sono ritrovati invece contro. Quindi diciamo questo piccolo particolare che ci fa un po' capire come quello che succede in Afghanistan sia prodotto di scontri fra potenze, prima l'Unione Sovietica, poi gli Stati Uniti, e adesso infatti anche in questo giornale almeno non è ancora scritto in maniera evidente, però sono degli articoli almeno online che si trovano, che lo dicono un po' più sempre di Repubblica, che lo dicono in maniera più esplicita, riconosce diciamo il ruolo anche della Cina, perché sulla Cina ha una penetrazione economica in Afghanistan, e a quanto pare diciamo le nuove autorità talebane hanno detto che gli investimenti cinesi non saranno minacciati, quindi c'è un po' questo gioco di sponda con la Cina, che bisognerà vedere se funzionerà, nel senso che non... può essere che appunto la minaccia degli Stati Uniti di isolare le autorità talebane non funzioni. E questo è appunto quello che ci viene dalla Repubblica del 14 agosto. Facendo un collegamento un po' se vogliamo anche, diciamo, un viaggio interstellare, però saltando nella pagina della, dell'inserto culturale di Repubblica, nella pagina dei fumetti, si parla, guarda caso, di Capitan America, metamorfosi di un ex eroe, in cui si fa tutto un'analisi di quello che è stato negli anni di questo personaggio dei fumetti Marvel, che si dice, fra l'altro si sostiene, non è ben lontano dall'essere un eroe dell'imperialismo statunitense, come si diceva negli anni 70, quindi la domanda chissà che cosa rappresenta. E in realtà, diciamo, fondamentalmente discorso di come negli anni abbia rispecchiato quelli che erano i cambiamenti della società americana e del governo americano, per cui a un certo punto, dopo una frase, diciamo, molto supereroe classico, standard, bene contro il male, in cui il male era il nazismo di Hitler, Capitan America lo prendeva a pugni nei fumetti, si è passati invece a una fase di dubbio, di crisi, che, se vogliamo, specchia proprio gli anni 70-60, in cui c'era la guerra in Vietnam e la contestazione contro la guerra in Vietnam dentro la società americana, per poi arrivare appunto a questi ultimi fumetti di Civil War, guerra civile, che, secondo appunto gli autori di questo articolo, presagivano un po' lo scenario di scontro sociale dentro gli Stati Uniti fra appunto anche le forze di destra, la rivolta degli afroamericani e tutta una serie di altre cose. E adesso invece pare appunto che sia scivolato, sia l'ultimo... Gli ultimi titoli, diciamo, sono Capitano di Niente, come appunto crisi del modello americano. Vabbè, insomma, al di là di questo un po' svarione, ecco, diciamo che l'imperialismo americano, comunque la politica estera americana, non è un fumetto, è qualcosa di molto ben reale, e l'abbiamo visto appunto con l'Afghanistan, con quello che ha combinato. E un'altra notizia di questi giorni è la morte del fondatore di Emergency, Gino Strada. Su Repubblica, casualità, lo stesso giorno, appunto, il giorno prima della caduta di Kabul, c'è un commento, un ricordo scritto da Moratti, Moratti, presidente della Saras. Che a quanto pare, fatto non... qualcuno mi corregga se mi sbaglio, ma appunto era uno comunque dei finanziatori di Emergency, è uno dei finanziatori di Emergency. Peccato che la Saras, questa è una notizia di qualche anno fa, un'inchiesta uscita fra l'altro sulla stessa Repubblica, quindi a volte viene sempre anche da dire, ma se c'è una comunicazione all'interno delle redazioni, probabilmente la comunicazione c'è, semplicemente è meglio non far ricordare certe cose. Un'inchiesta aveva parlato di come la Saras, che è controllata al 40% dalla famiglia Moratti, in Sardegna fosse il centro dell'inchiesta per traffico di petrolio che veniva dall'ISIS, dalle zone occupate dallo Stato Islamico, controllate dallo Stato Islamico, e che lo acquistava, diciamo, a più basso costo e lo riciclava tramite i suoi stabilimenti. C'è stata un'altra inchiesta dell'editoriale Domani, che sono dei fuoriusciti di Repubblica, che si titola Petrolio Sporco, che è sulla stessa questione. Quindi, ecco, diciamo che il fatto che finanziano, diciamo, la solidarietà, comunque, diciamo, la beneficenza, gli aiuti umanitari, gli stessi che poi sono coinvolti nelle guerre che ruotano attorno al petrolio, anche la stessa guerra in Afghanistan ruotava attorno ai gasdotti, fa un po' riflettere. E continuiamo a parlare di questi giganti dell'economia che provano a farsi belle con delle campagne assolutamente discutibili. E il titolo che abbiamo qua da questo Avvenire del 12 agosto è: Philip Morris adesso investe nei dispositivi contro l'asma. Dalle sigarette ai farmaci, agli inalatori medici, alla rivoluzione copernicana della multinazionale del tabacco Philip Morris, che attraverso la controllata Pimi Global Services si contende da settimane col gruppo Carlyle l'acquisizione di Vectura Group, azienda britannica specializzata appunto nella produzione di medicinali contro l'asma e di supporti per terapie inalatorie. Si parla che c'è un combattimento di offerte tra Philip Morris e quest'altra società, che però alla fine ha vinto la Philip Morris, e si parla di un
della spesa della Philip Morris di più di 1 miliardo per l'azienda. E tra l'altro sotto il miliardo questa vettura service ha detto che non si muove. E quindi cosa succede? Che Philip Morris potrebbe porre fine alla vendita delle sigarette nel Regno Unito nei prossimi 10 anni. Questo è l'obiettivo di cui parla per pararsi un po' ad appunto questa campagna per l'asma, che tra chiaramente ha attirato anche delle critiche, per esempio dal presidente della Cancer Research UK, che dice non è etico, ha sottolineato Malcolm Clark, che Big Tobacco possa trarre profitto dal trattamento di malattie diffuse proprio a causa dei suoi prodotti. Ed effettivamente è quello che pensiamo anche noi.
Il famoso circolo vizioso.
Noi ti vendiamo le sigarette, ti facciamo ammalare, però abbiamo anche finanziato le cure che ti possono salvare, quindi puoi continuare a fumare, perché tanto
è un'economia ti curiamo circolare.
E ti vendiamo anche le cure.
E ti vendiamo
problema
le cure,
e soluzione, tutto compreso.
Quindi il problema non è solo etico. Il fondo Carlyle ribadisce di aver presentato un'offerta piena e giusta, sottolineando piuttosto che gli effetti di un progetto imprenditoriale votato alla salute, ma condiviso con Big Tobacco, potrebbe essere dannoso anche in termini di guadagni. E niente, loro pensano ai soldi, ne pensiamo che senso possa avere che la stessa azienda che ti procura le malattie ti vende anche le cure, tranne il profitto.
Leggiamo un altro articolo del sabato 14 agosto, sempre di Repubblica. Cazzo, non c'è neanche un'arena.
Questa è una puntata
oggi
nazionale e internazionale, non c'è la città.
Oggi ci sono grandi assenti, uno di questi assenti è la stampa locale, ai noi.
Perché il 14 agosto c'è stata una fiaccolata a Genova in ricordo delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, e c'è un'intervista all'ex procuratore di Genova che rappresenta questa fiaccolata, Fabrizio Cozzi, che dice: 3 anni dopo i piedi del Morandi, quei morti innocenti sono sempre con me. E Francesco Cozzi il 1 luglio scorso ha lasciato la guida della procura di Genova per andare in pensione dopo 3 anni senza respiro nella ricerca della verità sul crollo di Ponte Morandi, di cui oggi ricorre il 3° anniversario. Dottor Cozzi, cosa ha provato? Ho capito quanto possa essere stato di conforto vedere che organi dello Stato, servitori dello Stato, hanno lavorato con professionalità, determinazione e rispetto per l'accertamento della verità. Qui stiamo parlando di persone, di vittime e di innocenti, gente che andava a lavorare o in vacanza. Siamo di fronte a persone che facevano affidamento sulla solidità delle strutture che pagavano. Non è il caso del pedone che attraverso fuori delle strisce viene investito. E viene a dire quasi come, però... cioè sì, però un'altra cosa, insomma.
C'è un piano un po' diverso.
Poverino che è il pidone. Oggi lei, anche se ha lasciato l'incarico, sarà alle celebrazioni del 14 agosto. In questi giorni ero in vacanza in Piemonte, nello stesso posto di 3 anni fa, quando crollò il ponte. Però ho scelto di venire a Genova, perché mi sembra naturale. Che rapporto ha avuto con le famiglie durante l'inchiesta, con le famiglie delle vittime? In alcuni casi ci sono stati anche da pungolo, facendoci scoprire cose che non erano a nostra conoscenza. Ma soprattutto abbiamo avvertito il dovere nei loro confronti di accertare la verità. E qual è alla fine la verità? Chiede il giornalista. Domanda non stupida. Qual è la verità? Alla fine lo stabilirà il processo. Quindi non lo so,
tautologico.
Quindi ancora non si sa la verità. Che dovrebbe iniziare, dovrebbe, nel primo semestre 2022, dopo la decisione sul rinvio a giudizio. Ma secondo noi che abbiamo condotto le indagini, è emersa una catena di omissioni intollerabili che ha causato il disastro. Non c'erano società in difficoltà economiche, i bilanci erano sotto gli occhi di tutti. Chi doveva fare, non ha fatto. A parte i mezzi come perquisizioni e intercettazioni, è stato approntato un enorme apparato di strumenti informatici che ci ha consentito di selezionare materiale sia documentale sia digitale e di scavare a fondo nelle memorie dei cellulari. E qua adesso l'articolo finisce in maniera un po' strana, perché dice: non si può certo dire che una tragedia possa servire a qualcosa. Non si può certo dire, però proviamo a dirlo. Ma ritiene che almeno dopo tutto ciò il tema delle manutenzioni sia affrontato davvero diversamente? Io credo che questo abbia rappresentato un punto di svolta. abbiamo fatto da pungolo al ministero che in passato aveva svolto controlli, diciamo così, blandi. È triste dirlo, ma dalle tragedie a volte impariamo le regole. E comunque qua è anche incredibile come in questo articolo riesca a non nominare Mion e Benetton e un sacco di altre persone, questioni che ci stanno dietro, ma riesce a solamente a parlare delle vittime, insomma, di quanto lo Stato le abbia cercato di assolvirle per trovare questa verità che in realtà ancora appunto non...
Che dice non si sa.
Che non si sa.
Quando una cosa, diciamo, che abbastanza dopo anni, dopo tre anni dal crollo, una cosa che è certa, che Atlantia, che era la società che gestiva il ponte, perché gestisce le autostrade, gestiva le autostrade, adesso ha altri con incarichi, e fra l'altro sempre da Repubblica il 14 agosto vediamo che in borsa è fra quelle quotate, quelle positive, assieme a Leonardo Finmeccanica, fatalità, un'azienda di armi, e Atlantia, che è sempre del gruppo Benetton, gruppo Benetton che fra l'altro non ha responsabilità solo in Italia, perché è un gruppo internazionale, presente in Sud America col nome di Compagnia del Sur, e lì diciamo, coinvolta una parola forse limitata, è parte attiva nell'espropriazione delle terre della popolazione Mapuche, che vengono destinate all'allevamento, per poi la lana che viene usata per quei capi di abbigliamento che vengono assemblati in fabbrica in Bangladesh, per cui una che anni fa anche lì c'è stato un incendio, sono stati dei morti, quindi appunto condizioni di lavoro di sfruttamento molto pesante. In Sud America invece appunto... anche l'opposizione delle popolazioni mapuche indigene, che occupano alcuni, o meglio cercano di riprendersi alcuni di questi terreni, entrandoci dentro, insediandovi con delle comunità, vengono represse da milizie paramilitari oltre che dalla polizia cilena argentina, perché si tratta di una zona compresa fra due stati. E le sparizioni che ci sono state, i morti, ricordiamo quella di Santiago Maldonado, che era un solidale non mapuche che partecipava alla lotta dei mapuche, che è scomparso e è stato ritrovato il giorno dopo che il giudice aveva disposto la perquisizione nella tenuta dei Benetton, e il giorno dopo è stato trovato il cadavere in un posto dove era stato già scandagliato per cercare il corpo, quindi la prova che era stato tenuto da qualche parte, chissà dove. Ed anche di questa cosa, diciamo, se ne parla molto poco. C'è stato un presidio a Treviso proprio il giorno del crollo del Ponte Morandi su questa questione, con presenza di una rete internazionale in difesa del popolo Mapuche, del comitato contro la 33, se non sbaglio l'autostrada Padova Monselice, che anche lì vede coinvolto Benetton, e diciamo altre questioni vengono affrontate, fra cui per esempio il discorso anche di come Benetton ha costruito la sua fortuna con il lavoro a domicilio nella zona del Trevigiano e poi ha delocalizzato in altri posti. Nel momento in cui ha delocalizzato ci fu un'ondata di suicidi fra la gente che perse il lavoro, quindi appunto una storia di successo come una storia di successo fondata su morti, su sfruttamento, sulla devastazione anche ambientale.
Allora torniamo con altri argomenti, però sempre d'Italia si parla e di rivolte. Scatta quella degli steward, gli addetti al controllo dei biglietti negli stadi, agli eventi appunto sportivi e non, si trovano in disaccordo con la nuova circolare del Ministero degli Interni che impone agli esercenti di verificare il possesso del passaporto vaccinale da parte appunto dei clienti. Gli steward dicono, il titolo anzi recita, non controlliamo i certificati. Sembra una rivolta abbastanza drastica, andando un po' più a fondo, inoltrandosi nell'articolo, poi vanno a precisare appunto questi delegati alla sicurezza degli eventi dicono noi non lo controlliamo, si utilizzino piuttosto uomini delle forze dell'ordine in pensione, quindi facciamolo fare ad altri, noi non lo facciamo, lo facciamo fare ad altri, non perché sono contro il Green Pass, appunto perché non hanno voglia di farlo.
Già qualcosa, però insomma
è già qualcosa,
cioè, se non lo faccio quelli in pensione lasciali in pensione,
quando c'è... dicono il titolo appunto trae un po' in inganno. Stiamo appunto suggerendo di usare persone diverse, quindi non steward per controllare il Green Pass. Noi interverremo solo in casi, nei casi in cui sarà necessario esibire il documento d'identità. Ancora peggio. Gli steward sono già pochi per controllare i biglietti. Le società dovranno avvalersi di volontari, come uomini appunto delle forze dell'ordine in pensione. Lasciamoli a casa a dormire, a guardarsi la partita alla TV.
Insomma. Guardare a scuola di pulizia.
Esatto. E su questo appunto dibattito interviene pure Concommercio, che ci tiene a precisare che la circolare ha evidenziato la distinzione tra la verifica da parte dell'esercente del possesso della certificazione verde per i soggetti che intendono accedere alle attività sportive e la dimostrazione dell'identità del titolare della certificazione. Quindi appunto c'è differenza tra chiedere il Green Pass e chiedere il documento che attesti la validità del Green Pass. Chiaro che se arriva il mister Piero con il certificato Green Pass della signora Sara, se ci fossero queste divergenze appunto evidenti, allora si potrebbe chiedere anche il documento di identità. La verifica del documento di identità ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima, ma che diviene necessaria nei casi di abuso o delusione delle norme, come ad esempio quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione, per l'appunto. Si va avanti, appunto, si conclude anzi dicendo che pur restando la ferma volontà di contribuire allo sviluppo della campagna delle vaccinazioni, gli esercenti non possono certo sostituirsi ai pubblici ufficiali. Mi pare che invece si stia andando un po' verso anche questa direzione qui, nel senso...
Beh, una cosa, so forse chi è attento ascoltatore lo sa già, ma noi lo ripetiamo perché siamo un portale sclerotici, c'è la possibilità finalmente, so che smaniavate tutti di poterlo fare perché avete bisogno di qualcuno da chiamare per insultarlo e noi ci prestiamo molto bene a questa cosa, però rispondiamo anche per le rime, c'è la possibilità di chiamare BTR, di intervenire in diretta telefonica, in puntata. Fra l'altro, come tutte le buone imprese avviate di successo, è venuto il momento dell'outsourcing, quindi cioè nel senso noi ci siamo sbattuti, abbiamo ritagliato i giornali, se mo voi avete degli articoli avrete il privilegio di dirlo in diretta e risparmiarci un po' di lavoro, quindi insomma se avete voglia di dire qualcosa che avete letto, trovato nel cassonetto, ci avete modo. Il modo qual è? Chiamare a un semplice numero di telefono
che è 351 91 27 69.
Ripetiamo:
69 351 91 27 269.
Ancora
351 91 27 269. Adesso lo ricordo anche a memoria.
Un set di pentole in acciaio inox per il primo che chiama.
Le chiamate non verranno rintracciate. We'll be right back.
adesso passiamo ancora alla Repubblica di sabato 14 agosto. In primo piano l'Italia contro il Covid.
Ancora.
Ancora, continuiamo questo piccolo nucleo Covid che non possiamo scollarci di dosso. E qua c'è una doppia intervista di cui più che il contenuto ci interessa l'impostazione, perché c'è l'intervista, diciamo, al Novax e l'intervista invece al Sivax. La Novax è una signora di 47 anni, non mi immunizzo anche se a mia madre hanno dato l'ossigeno, con la foto chiaramente senza mascherina, versus Francesco Paradisi. 13 anni, studente chiaramente perché è in terza media, con la foto di questo biondino con la mascherina, anche qua.
Davide contro Golia.
C'ha il cognome comunque.
Eh sì, Patrizia Di Donato e Francesco Paradisi, comunque una cinquantenne con un tredicenne. Iniziano così: mi hai preso un'influenza, un raffreddore, mi hai avuto la febbre in vita mia, perché dovrei vaccinarmi? Mentre dall'altra parte, male? No. Ma proprio niente di niente. Francesco Paradisi sorride con gli occhi da sopra la mascherina. 13 anni, ciuffo miele, in terza media settembre, nella scuola intitolata al pittore ligure Luca Cambiasio. Mentre qua è Patrizia, lavora in un supermercato, un piccolo comune della città metropolitana di Torino, richiama i consigli dagli amici, anche se medici, lei non ne vuole sapere. E niente, poi sviluppano questa intervista dove c'è chiaramente un tredicenne che dice: ho detto ai miei compagni di farlo, che se hanno paura non fa male, a me non è successo niente, io voglio giocare a calcio, voglio andare qui e voglio andare là. Che consigli daresti ai tuoi coetanei di non avere paura, di non ascoltare false notizie? Mentre poi c'è la signora dove dice che effettivamente gli interessa poco, sua mamma si è ammalata, suo padre si è ammalato, sono stati ricoverati, a lei non è successo niente, quindi dice: perché dovrei vaccinarmi, a me non interessa niente di ammalarmi, non mi interessa niente di morire, mia figlia si è suicidata a 20 anni. Che è un particolare non da poco, comunque anche in questa situazione.
Caratterizza il personaggio.
È di fianco appunto invece a uno studentello di 13 anni che la mamma ha accompagnato a farsi il vaccino.
Che la mamma ha convinto a vaccinarsi, ha deciso che si vaccinava lui.
Sì, infatti accanto a lui c'è la mamma, Sabrina, che qui spinge il gomitino e dice un po' di risposte.
I got this pregnant snake. He gets surrounded by long hair. A plethora of maniacs and spiral stairs. Make you want to break in the Apple Store. Sink or swim. Who fucking cares? The bird calls. Dick. Y'all God can't handle this shit. Headed for the Sammy Davis wing. Grow up a black hole. The dangers of linens and things on the way. Never call it a day. Visit Tesla's grave for the nighttime today. Still on the way. Bigger wing.
When you come out,
I'm in.
E finalmente arriviamo all'inchiesta, a quelle cose, diciamo, di approfondimento, scritte bene, scritte con impegno, con delle fonti accertate, con un lavoro sodo dietro, quelle cose che solitamente i giornalisti fanno quando sono in bagno e stanno cagando, mentre anche messaggiano su WhatsApp. L'inchiesta di oggi è dalla Repubblica del 23 luglio 2021, è un ripescaggio, quindi è da qualche settimana fa, ma è particolarmente gustosa, perché di che si tratta? I black bloc oggi diventano hacker, il web dei grandi, zona rossa da violare. Da Genova, Milano e Roma, gli ex violenti delle piazze si sono trasformati in guastatori, riciclati, Anonymous. L'articolo ha scritto quel Paolo Berizzi, che insomma è famoso per essere inviso a destra neofascista per gli articoli che ha scritto su di loro, per le inchieste che ha scritto su di loro, ma qua si mostra bene come in realtà abbia non si faccia problemi ad andare anche, diciamo, da altre parti. Chiunque, diciamo, turbi un po' l'ordine pubblico, e quindi appunto vai con appunto Anonymous e i black bloc nel mirino. L'articolo appunto si inserisce anche un po' nel ventennale di Genova 2001, e infatti parte la tesi qual è? Dice che chi era sceso in piazza Genova e sfasciava le vetrine nel 2001 adesso fa gli attacchi informatici, sono gli stessi praticamente, punto. Sì, un po' una tesi lineare. Su una lavagna ha preso un punto, ha fatto una retta e ha preso un altro punto, insomma così. E inizia con queste testimonianze, cioè con dei nomi però
Anonymous.
Sì, anche qua non è, cioè, dice Martin arrivò a Genova da Liegi, oggi ha 42 anni, fa parte di Anonymous. Johan, tecnico informatico di Amburgo, vive in una città dei Paesi Bassi, ha messo su famiglia e abbracciato la causa ambientalista.
Ma come dice, fa lui a sapere?
Sembra le testimonianze di Cesare Ragazzi.
Ma come fai a dire che ci ha parlato? Perché deve mantenere l'anonimato, comunque non dire chi sono, magari i nomi sono anche fittizi, quindi... Boh, questi sono personaggi che possono esistere, possono anche non esistere.
Tu anche il Giovanni Michele dal biondo ciuffo color miele.
Probabilmente anche lui. E vabbè, quindi c'è tutta questa cosa del fatto che loro erano venuti a Genova, adesso sono degli hacker. Quindi, vabbè. E poi dice che fine hanno fatto i black bloc? Chi erano e chi sono davvero gli anarchici incappucciati che con il loro inchiostro nero, una miscela di violenza calcolata, guerriglia urbana, devastazioni, assalti condotti con tecniche paramilitari, hanno messo la loro firma sul G8 di Genova, cioè di fatto il debutto italiano di questa elite del teppismo antistatuale e anticapitalistico. Punto di domanda. Una sigla, semplifichiamo. Semplifichiamo, insomma, perché sennò è troppo complessa la storia. Che per anni ha creato disordine in diverse città e nel mondo, che abile mossa di marketing è riuscita a levare a sostantivo un modo criminale di manifestare.
Mossa di marketing, mossa di
che poi in realtà, diciamo, un certa sostantivazione l'hanno creata i mass media, cioè i giornali. Infatti poi alla fine spiega anche vagamente l'origine del black bloc, che in realtà era fondamentalmente stata una tecnica di stare in piazza, fondamentalmente, che mi veniva dalla Germania degli anni 80, degli autonomen tedeschi, cioè gruppi autonomi tedeschi, che scendevano in piazza vestiti nero coi caschi neri in modo da non farsi rendersi tutti uguali, quindi inconfondibili, quindi non farsi rintracciare a livello di indagine rispetto alla responsabilità di cose che accadevano in piazza, ed essere al tempo stesso visibili dai resti dei manifestanti, che capivano quindi chi era quello più disponibile, diciamo, al confronto con le forze dell'ordine. E quindi non una sigla, non un'organizzazione, ma diciamo una tecnica che poi chiunque poteva un attimo abbracciare. Così è successo, insomma, negli anni. Questo lo ammette anche Berizzi un po', però poi si lancia, diciamo, a considerare come una sorta di entità monolitica. Dice appunto nemmeno un'organizzazione, al massimo un contenitore occasionale transnazionale, la bestia mordi e fuggi, un carrozzone a scomparsa, capace di aggregare intorno a un evento internazionale gruppi di violenti la cui azione ha successo nel momento in cui il blocco riesce a infiltrare cortei pacifici usandoli come cavallo di Troia. Andò così a Genova, andò così a Milano nel 2015, il giorno dell'inaugurazione di Expo. Andò così un anno esatto dopo, sempre a maggio, al Brennero, quando il governo austriaco minacciò di costruire un muro anti-immigrati. Così fu pure nel 2011 a Roma, quando i black bloc, il giorno del corteo degli indignati, presero in piazza San Giovanni, trasformandolo in un campo di battaglia. Giornate figlie del maledetto debutto nazionale al G8. Epigoni più recenti di quei fuochi sono stati in parte gli incidenti scatenati l'anno scorso a Torino e Firenze. Lì si protestava contro il lockdown anti-covid decisi dal governo Conte. E dice un po' sorpresa dentro una breve stagione che fino a lì aveva visto protagonisti più che altro l'estrema destra, gli ultraneofascisti, il blocco nero anarcoide no global si è riaffacciato. Diciamo c'è un filo diretto, secondo lui, fra tutta la serie di manifestazioni che sono state in Italia e poi le proteste di ottobre. Una fiammata in attesa, dice. L'ultima in ordine cronologico nel nostro paese. Oggi molti black bloc dalle piazze fisiche sono trasferiti a quelle virtuali. E qui riprende con tutto, diciamo, il discorso su dice: ecco perché il teppismo anarchico guarda al hacking, un'evoluzione a passo coi tempi. Certo, in attesa del richiamo della piazza fisica. Il laboratorio francese dei gilet gialli è stato inquinato e sfruttato alla grande. Qui, diciamo, c'è questa visione per cui ci sono i manifestanti, o comunque la protesta per definizione pacifica, di persone qualunque, normali, che hanno due gambe, che hanno due occhi, e poi ci sono questi soggetti oscuri, violenti per definizione, che vengono solo perché gli piace rompere le cose e che rovinano, corrompono queste manifestazioni, se ne impadroniscono, quindi c'è tutta questa visione. Infatti ritorna un po' più avanti anche una visione un po' complottistica, anzi proprio complottistica della cosa, infatti su rispetto al G8 di Genova, in cui si diceva negli anni siamo uscita questa cosa dei black bloc come infiltrati delle forze dell'ordine. Berizzi ritorna, riprende questo cliché, dicendo: neri come le ombre che li hanno accompagnati in questi due decenni, tra suggestioni, sospetti, teorie complottiste. Le forze dell'ordine hanno massacrato di botte noi buoni, invece i black bloc hanno potuto fare quel cazzo che volevano, ripete uno global ligure, ricordando i giorni bestiali della macelleria messicana.
Tipo il Carlo dubbio... Giuliani, che ha potuto fare quello che voleva.
Fra l'altro, perché infatti anche lì c'era un po' la questione anche di quella parte, diciamo, di organizzatori del Genova Social Forum, che poi si erano dissociati un po' dalle quello che è successo in piazza, che avevano anche appunto preso distanza dallo stesso Carlo Giuliani quando, appena dopo che era morto, salvo poi magari riprenderlo come, diciamo, caduto, comunque un volto buono del giovane innocente, diciamo, che è stato ucciso come, con questa formula. E poi dice qua appunto, parlando del fatto che i neri si spostano disturbati da una parte all'altra di Genova, lasciandosi dietro macerie, davanti hanno il vuoto, di fronte al carcere di Marassi i blindati lasciano campo aperto e l'assalto si compie, misteri. Quindi appunto misteri, come dire, è stato lasciato fare, le forze dell'ordine hanno lasciato fare, erano d'accordo con le forze dell'ordine.
Quando... Gli anni oscuri di complotti che però a Berizzi piacciono.
Sì, che in realtà è perché probabilmente, ecco, per l'idea che vuole far passare Berizzi, ecco, è molto più ragionevole pensare che tutto sia sotto il controllo di qualcosa, che ci sia comunque uno Stato che decide tutto, invece non possa succedere che della gente comune magari scenda in piazza in un certo modo perché è esasperata una serie di cose o che crede certe cose giuste. Quindi appunto, diciamo, piuttosto di accettare questa verità che anche questi black bloc probabilmente sono persone con due gambe, con una testa, con due occhi, si costruisce tutta questa immagine un po' appunto sanguinaria barra appunto collegamenti con i servizi segreti, eccetera eccetera. Fra l'altro c'è anche una cosa buttata lì, che però anche questa abbastanza, dice: i tamburi a passo descrivendo come si presentava il black bloc a Genova nel 2001, dice appunto: i tamburi, il passo marziale, le bandiere nere tipo Daesh, che insomma, beh, Daesh non c'era ancora nel 2001, erano bandiere nere, fatto simbolo anarchico, quindi insomma dell'anarchia dall'Ottocento, però si butta lì che è un po' come lo Stato Islamico, questi sono come quelli che attaccano, diciamo, nel mucchio, che colpiscono i civili in quanto tali, e non si fanno problemi a fare una strage, diciamo, questa appunto è la cosa che viene un po' buttata lì. E niente, questo è il simpaticissimo articolo di Paolo Berizzi in cui ci spiega come i black bloc oggi sono diventati hacker.
Yo girl, yo boy, scammy got DJs.
E sta che il volume bastante.
Dove le democrazie fioriscono, controversie fra capitale e lavoro portano spesso alla pratica antisociale degli scioperi. E si possono vedere scene edificanti come queste, dove i lavoratori di una miniera carbonifera dell'Illinois hanno instaurato lo sciopero seduto e trascorrono la giornata nell'ozio più avvilente.
Ah, no. así. Aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero, porque de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena. Bajo a la mina cantando, porque sé que en el altar mi madre queda rezando por el lío que se va. Y cuando tengo una pena, lanzo al viento mi barrena. Soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas. Soy barrenero.
Ed ecco che, accompagnati da queste introduzioni, queste lunghe introduzioni sui minatori, troviamo un bellissimo articolo sempre di Repubblica. Rimaniamo su questo oggi, che parla proprio di minatori, ma non quelli come pensate voi, con lo scalpello che vanno giù a spaccar rocce tutto il giorno. No, si parla di minatori virtuali, cioè minatori di Bitcoin.
Perché adesso i minatori non vanno più in miniera coi picconi, ma si rifugiano in internet come Black Block.
Esatto, cioè, è tutto collegato. Dicevano dei nostri cari amici: preferisci la miniera? Sì, però quella del Texas, perché si parla di minatori cinesi, minatori di Bitcoin cinesi. Che sono gli addetti, questi minatori chi sono? Cerchiamo di capire. Sono gli addetti al controllo delle macchine che ricevono, delle macchine che processano i vari calcoli matematici necessari a verificare e registrare le varie transazioni di Bitcoin presenti nel mercato virtuale. Pechino fa la guerra alle criptovalute e così le società si spostano rapidamente negli USA, dove è molto più conveniente. La grande migrazione dei bitcoin è iniziata. I minatori del nuovo oro virtuale hanno scelto la loro prossima destinazione, il Texas. Vento e sole, vento e sole abbondanti, elettricità a prezzi stracciati, incentivi fiscali. Dopo la guerra dichiarata da Pechino alle criptovalute, la nuova Mecca è lo Stato americano. Quindi è proprio
la corsa all'oro,
veramente, la corsa, cioè, all'oro, del ritorno al futuro.
In realtà la corsa all'oro, che era in California, era venuti pure dalla Cina, cioè è stata una migrazione effettivamente dalla Cina, quindi tutto torna.
Giri di giri.
E appunto le autorità cinesi hanno comunicato che avrebbero tagliato la fornitura di energia elettrica a chi la utilizzasse per estrarre il nuovo oro digitale. E la stoccata definitiva arriva dalla banca centrale, che ha ordinato indagini sui conti bancari che facilitano il commercio di criptovalute e bloccato le transazioni. E appunto parliamo della Cina, che era il primo mercato al mondo di Bitcoin. Il 65% dei minatori di Bitcoin appunto opera proprio da qui, e hanno già pronti chili e chili di computer e macchinari vari da spedire nella lontanissima America, sono già 11.000 km di distanza, e, appunto per arrivare nella terra promessa, dove le tassazioni sono agevolate, l'energia elettrica non costa così tanto come in Cina, e così. Si sconvolge l'ordine economico e si facilita il riciclaggio, dice il governo cinese. Il motivo ufficiale della stretta del governo è questo. Nella realtà poi la mossa serve a Pechino per continuare a spingere la sua moneta, il suo yuan digitale, controllata dallo Stato appunto, che la Cina sta iniziando a testare per poterla scambiare a livello internazionale. Non è una passeggiata appunto spostare queste migliaia di computer, data la pandemia e la circolazione ridotta dei container. Sembra tutta una svolta, in realtà se parliamo appunto dell'energia che necessitano questi milioni di computer per le loro varie transazioni è incredibile. Si parla di 2000 kW al mese, il consumo per ogni computer, che paragonandolo è quasi quanto consuma una famiglia cinese in 6 mesi. Un computer la consuma in un mese, quindi appunto si parla di un consumo gigante che... viene a contrastare con le manovre verdi, con l'obiettivo verde appunto che ha la Cina di inquinare il meno possibile nei prossimi anni. Si vuole arrivare alla neutralità carbonica entro il 2060, da qui appunto anche le manovre restrittive.
Se io fossi nato in Texas, magari dalle parti di Abilene, canterei country music in una vera grande band. Canzoni buone e semplici, racconti di cowboys. Se io fossi nato in Texas, la stella solitaria cercherei. Insieme a Dolly Parton, da Houston on the road, dove senti questa musica, è lì il nostro show. E poi sfisando la chitarra con un suono country rock, questo è il feeling giusto che ti do. Se io fossi nato in Texas, magari dalle parti di Abilene, canterei country music in una vera grande band. Canzoni buone e semplici, racconti di cowboys. Se io fossi nato in Texas, la stella solitaria cercherei.
E non ci avete ne ancora chiamato.
Ai ai ai.
Ci sta avvicinando al momento giusto.
Chiamateci, chiamate, chiamate. E a tempo.
E chiamate
da perdere.
Al 351-912-7269. 351-912-7269. L'ho detto a memoria.
Questa pista non la lascio più. Se io fossi,
e ricordatevi, ricordandovi il numero, ci avviamo verso la fine di questa puntata post Ferragosto di Benvenuti tra i rifiuti.
Un po' Texas Hold'em.
Un po' Texas, ma adesso riattraversiamo di nuovo l'oceano e andiamo in Giappone, dove mi scrivo dalle poste del futuro. Mi sono imbattuta nell'ufficio postale del futuro un anno fa a Shiretoku, una località remota nel nord-ovest del Giappone, in Hokkaido, in un angolo della hall del Ryokan dove alloggia...
Scusate.
C'è scritto così. Dove alloggiavo si ergeva una sorta di scultura sui toni del bianco e dell'azzurro che recitava Mirai Yubin Kuyuku. Ovvero,
la pronuncia è stata impeccabile, non ci rompete.
Fidatevi. Ovvero, ufficio postale del futuro. Si tratta di un servizio creato da Yoshaki Kaiatsu, un artista che in alcune zone del Giappone e in certi periodi dell'anno offre la possibilità di spedire una lettera che verrà tuttavia recapitata dopo un anno intero. La carta da lettere è azzurra, come azzurra è l'uccellino della felicità dell'opera teatrale di Maurice Mitterling, anche se comunque l'uccellino azzurro che recapita
azzurro,
che regala lettere, ci regala sia, ci ricorda sia l'albero azzurro che il simbolo di un famosissimo social network, che è un uccellino azzurro. Quindi, non solo. Vabbè, la felicità che appena i due piccoli protagonisti cercano di afferrare svanisce. Costa 200 yen, 1,50 euro, ed è comprensivo della carta da lettere, della busta e del francobollo, mentre la cifra sale a 45.000 yen per chi come azienda e organizzazione vuole acquistare un set da 500 pezzi. Quindi tu cosa fai? Scrivi una lettera che metti lì e te la ricapitano dopo quanto vuoi tu, minimo un anno, ma
cioè,
anche
quello
dopo
che potevi... ricapitano
sì, ma se sì, ma anche dopo 5-10 anni. Il fatto è, se tu cambi indirizzo nel frattempo, cosa succede?
Perché... E l'utilità di questa cosa?
No, l'utilità te la dice alla fine, okay, in un impeto di poesia. In un istante, con una nettezza che si fatica a spiegare, il presente diventa passato sotto la penna. Si dilata l'immaginazione su di sé e succede quella magia che nessuno nel quotidiano riesce mai a fare. Ovvero far sì che il presente, che mentre si scrive diviene già passato, possa portare a termine il suo vero compito, ovvero ispirare il futuro. E poi, dopo aver spedito la lettera all'ufficio postale del futuro, cosa serve fare? Ma è ovvio, dimenticare le proprie parole. Solo così, aprendola e leggendola, la si potrà davvero sentire.
Ma secondo me la cosa più probabile che può succedere...
E tagli così questi finali, poi... Meno sul registro.
ancora la rubrica per i più piccoli che ci hanno seguito fin qui, ma non così piccoli, i teenager. C'è qua sulla Repubblica due pagine di consigli per teenager. Dopo questi mesi di...
Attenzione! Ci stanno chiamando.
Pronto? Ci senti?
Pronto?
Sei in collegamento pronto, con Radio Stacchio?
Parlo con Radio Stacchio?
Certo che sì.
Abbiamo una notizia interessante che ci viene da un inviato speciale di Alassio, la perla della riviera di Ponente Ligure.
Ci dica.
La notizia che risale al 14 di agosto, quindi decisamente recente, che riguarda il degrado urbano, che mi pare di capire sia un argomento di punta della vostra trasmissione.
È sul podio sicuramente.
Dico bene?
Certo, esattissimo.
Il titolo è "Ragazzi tentano di abbattere cartello, gruppo di adulti prova a fermarli, minacciati con bastone e quasi aggrediti".
Accidenti, caso a Fagiuolo, parlavamo proprio dei teenager, quindi... Teenager irresponsabili che sono riusciti a fuggire da questo attacco degli adulti brutti? Ci dica di più.
Niente, allora, una tranquilla cena con amici ad Alassio, la perla della riviera, una caldissima sera estiva, clima caldo e buon umore. Da qui l'articolo ci immerge in questo rilassante clima alassino. Finita la cena, il gruppo di amici si stava avviando verso la propria auto quando si è imbattuto in due giovani ventenni che, in preda ai fumi dell'alcol, stavano distruggendo a colpi di bastone un cartello stradale davanti ad un hotel. Ed il tentativo di farli desistere dal loro comportamento si è subito trasformato in un'aggressione verbale. Protagonista anche il presidente di Confcommercio Albenga, che è un paese appunto
Lazio. Ah, il presidente?
Botte da Orbit. Eravamo arrivati alle nostre auto, dice, quando abbiamo visto la scena, questi giovani ubriachi che prendevano a bastonate questo bastone, questo cartello, e hanno iniziato a insultarci con delle parolacce, dicendo di farci gli affari nostri e di andarsene. Con il bastone in mano, presi dallo spavento, perché si stavano scagliando contro di noi, siamo andati via dopo aver cercato di fermarli. A quel punto era circa mezzanotte, abbiamo chiamato le forze dell'ordine per aiutare, insomma, la situazione poteva degenerare, ma solo il sangue freddo di uno dei miei amici, che ha bloccato questi giovani che volevano aggredirci, ha evitato il peggio. Piano piano abbiamo cercato di allontanarci evitando lo scontro diretto e siamo riusciti ad andarcene, per fortuna illesi e senza conseguenze. Ma devo dirlo, un cittadino può sentirsi tutelato in questo modo? Conclude il presidente di Confcommercio Albenga. E niente, che dire, non è solo a Verona e sull'arena che esiste questo degrado giovanile, che qualcuno pensa che debba essere abbattuto, magari anche a colpi dello stesso bastone. Che dire,
ricordatevi che hanno il bastone anche i ragazzi.
Di vostro gradimento questa notizia, immagino.
Grazie mille veramente del contributo,
è stato molto bello. Grazie mille ascoltatore
dall'altro,
da dove ci chiami, amico?
Ti chiamo da molti posti contemporaneamente, ci stiamo muovendo a velocità rapidissima per cercare di raggiungere più notizie possibili da più posti possibili, in questo momento diciamo nel nord-est.
Continuate fantastico. Così. Fantastico, continuate, viaggiate veloce, così arrivate presto.
Grazie, ciao, ciao. Saluto, saluto, saluto da Radio Star, io la sua radio preferita. Un bacino sulle orecchie. Radio Star!
Stavamo appunto per iniziare questo articolo di consigli sulla Repubblica del 14 agosto, di consigli per teenager che
eccoci
non
qua.
Sono quelli di andare a picchiare un cartello stradale col bancone, sì, col bastone. E appunto questi consigli per teenager della Repubblica parlano, dicono così: l'estate è un battito di ciglia, un apostrofo rovente tra le parole mi abbronzo, ma declinabile anche in mannoio, mi arrangio o s'aspetta. Quest'estate in particolare è un apostrofo tra due anni scolastici memorabili, il precedente che ha portato forte il segno di DAD, DDI e mille incertezze da pandemia, e il prossimo per il quale si teme che la cosa più sicura da fare sia incrociare le dita. Per questo è giusto dedicare una parte di agosto ai consigli per teenager, ma se qualche adulto volesse unirvisi, sarebbe ben accetto. E qua non usano il bastone, c'è un elenco di domande,
consigli.
Di consigli. Il primo: guarda sorgere il sole in compagnia di qualcuno.
Ah.
E non deve per forza essere un'alba di mare o di montagna.
No.
L'alba si vede dalle spiagge, dai pendii, ma anche dai balconi, dai davanzali di casa. Quindi adesso se guardate il tramonto, ma non, cioè, non andate in montagna, cioè, tanto
sta a casa.
Anche da casa.
Anche da casa. Un po' la mentalità quarantena. Lo
esatto, ma andiamo avanti così.
Quarantena.
Il secondo punto: fai le capriole in un prato. Anche qui tutti i prati vanno bene.
Anche
pur entrati i terreni erbosi senza immondizia, però appunto non serve andare qua in montagna qualche bel prato, anche nel porticato del condominio,
sì, no? Un pavimento di marmo, un giardino di
tappeto di camera
non
tua.
È necessario precisare l'esclusione di rotonde e sparti traffico, vero?
È stata, e non si sa mai che poi vi ritrovate a fare le capriole.
Guarda,
nelle rotonde
a destra e a sinistra prima di farle. Tre. Sulla rotonda
niente,
poi
mosca cieca in autostrada.
L'ho letto su Repubblica, insomma,
no,
meglio
no.
Precisare allora. 3. Lascia un caffè sospeso, entra in un bar e paga un caffè che non prendi. 4.
Bevine uno con i soldi della mamma.
4. Bevine uno in sospeso al bar facendo finta di non aver soldi.
4. Conosci qualcuno di nuovo senza valerti dei social né di nessun mezzo informatico telematico, mettici la faccia. 5. Disegna il tuo albero genealogico, potrebbe essere una linea retta o un cespuglio con vari innesti, fa lo stesso, qualsiasi sia la ramificazione della tua famiglia, tu appartieni alle tue radici, don't forget the roots.
Yeah. Fire.
6. Bacia una persona sconosciuta.
Cosa? Con il suo consenso.
Ma fallo con le parole. I baci di parole restano più impressi nella memoria e non solo. Come si fa? Scegli il concetto giusto ed esprimilo con le parole. Potrebbe servirti un dizionario, quindi,
anche più di uno.
Sta attento a non far diventare
7.
Catcalling.
Lascia un messaggio in bottiglia. Le bottiglie inquinano, quindi non farlo veramente nel senso letterale. Lancia un aeroplanino, dimmi a dire, l'aeroplanino
quello
no,
non cioè, inquina, è risaputo.
Oppure, se l'aeroplanino non va a motore, non inquina.
Sì, però se
è di carta,
butta via,
fallo con la
poi,
carta
insomma,
con cui ha assorbito l'unto delle
comunque,
parmigiane.
Vabbè, poi oppure utilizza le robe più,
appunto,
attacca un biglietto ad una bacheca, inseriscilo tra i dorsi dei libri nella biblioteca o qualcosa di simile. 8. Fai volontariato domestico. 9. Fai volontariato fuori casa.
Volontariato domestico.
Aiutare la mamma.
Non volevo leggerlo, ma non lo fai leggere. Guardati attorno e troverai qualcosa da fare. Riordinare i cassetti, sistemare la libreria, riordinare i cavi dietro la TV.
Quello era per dire
milioni.
Non solo cose che...
9. Fai volontariato fuori casa, canili, gattini. Esprimi la tua condizione emotiva. Dillo ad alta voce. Mi fa piacere. Mi preoccupa. Sto bene. Non mi piace. E cerca di spiegarlo. E chiamate Avvenuti Tre Rifiuti e esprimete Avvenuti Tre Rifiuti la vostra condizione emotiva. Fa bene.
Sì.
Diteci le vostre parole d'amore.
11. C'è qualcuno che negli ultimi mesi ha scritto delle tue rotte? Parole. Vabbè, se c'è qualcuno che non vede da tempo, risenti. Insomma, questo.
Sì.
12. Siamo al penultimo.
No.
Cerca un articolo che spieghi accuratamente la teoria della potatura delle rose. Leggilo attentamente e fallo tuo. Saper potare nella vita è un'arte che arricchisce. Sì, ma se non c'hai le rose non ti serve un cazzo. Quindi, cioè, sì, ci sta, ma insomma...
Boh, sì, perché è quello del... una bella idea.
Ma potrebbe andarlo a fare questo che ha scritto invece di scrivere questi articoli?
È l'ultimo.
Non fin diventare come me che scrivo questi articoli.
Per mezz'ora, ogni giorno, disconnettiti da PC, tablet, cellulare, TV, familiari e animali. Sdraiati sul divano,
sdraiati sul divano
e sogno al futuro abbastanza intensamente da aver voglia di alzarti per fare qualcosa. Viene a dire, anche un po' più di mezz'ora, dai, cioè, sono mezz'ora al giorno è un po' poco.
Ma sì, ma esci fuori.
Però se non devi andare nel prato di montagna, basta anche mezz'ora. Cioè, se ci basta che ti stendi in balcone.
Se da casa non ci devo uscire.
E questo era probabilmente l'ultimo articolo di questa 110ª puntata.
Anche perché dopo un articolo così cosa vuoi aggiungere?
No. Guarda, soltanto se avete altri consigli per l'estate, per noi giovani teenager, li ascolteremo.
The zombie next door now. I was a teenage zombie. It's the weirdest trick they ever laid on me. Sort of feels like I'm high on drugs.
But that's not the problem.
I was a teenage zombie. Woo! There's lots of stuff to drag you down. Lots of things that you shouldn't mess around.
Problem.
I was a teenage zombie.
It's a drag hanging around. I was happier in the ground.
Now everyone be the same.
I said peer pressure is too great. Turning green, the girls scream when I make the scene. People just